14 e qualche secondo, buon pomeriggio, Sara Tognola ed Elisa Manca con voi all'interno del nostro pomeriggio di Rete 1. La prima parte del nostro pomeriggio, come sempre, si dedica al raccontare storie del passato e lo faremo tra un attimo, il tempo giusto di ascoltarci Bruce Springsteen.
Tracce, certo.
Senti che lo dice arriva. Lui col vocione.
No, certo. Tracce, quindi vuol dire suoni che non invecchiano, vuol dire voci che attraversano il tempo, che ci parlano ancora oggi, tradizioni che ci parlano ancora oggi, perché pensiamo alla tradizione di San Martino. San Martino è una tradizione che risale al 1700, pensate un po', poi ve la racconteremo meglio. Però qui abbiamo, e anzi Elena Caresani ha trovato nei cassetti della memoria RSI due frammenti. Uno ve lo proponiamo adesso, è un frammento del 1993 che parla proprio di San Martino. San Martino, sappiamo, anzi forse questa cosa, queste informazioni ve le daranno i nostri interlocutori, perché ogni tanto quando si entra negli archivi, Elisa, si ascoltano magari dei frammenti di mezz'ora e noi trascegliamo dei momenti più significativi come questo. Allora lasciamo che parli l'archivio e poi ci risentiamo.
Al giorno d'oggi cosa rappresenta la Fiera di San Martino per voi, soprattutto per voi di Gioventù Rurale del Mendrisiotto?
Beh, per noi l'importante è cercare di mantenere il più possibile il carattere agricolo di questa fiera e per questo diamo dei contributi a quegli allevatori che portano il bestiame in fiera. Diamo un tot per ogni bestiame, sia bovino sia bestiame minuto, che viene presentato con un certificato di sanità. Ecco, poi nel nostro capannone si possono trovare quasi tutti i prodotti agricoli della nostra terra, ad esempio il formaggio d'Alpe, diverse qualità di formaggini, prodotti della mazza nostrana, la farina nostrana per la polenta, latte fresco e non per ultimo sicuramente un buon bicchiere del nostro Merlot.
Eh beh, certo.
Perché a San Martino ogni mosto...
Ah giusto, è vino, è vino.
Vedi, tutto
è vino.
Torna.
Dunque, Fiera di San Martino, dicevamo, origini antiche, risale al XVII secolo, quando la superiorità elvetica concesse a Mendrisio il diritto di organizzare una fiera nei prati di San Martino. E in passato questo momento, come sentiremo, dalla grande voce di Franco Lurà, fra poco dopo Lucio Dalla, dicevo, San Martino segnava la fine dell'anno agricolo, quindi si concludevano, oltre al raccolto, si concludevano i lavori nei campi, si pagavano gli affitti, si rinnovavano i contratti, eccetera, eccetera.
Tutta la vita questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta, tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita.
Domani compro un bel violino e una casa.
piacevolmente addormentato, vive, vive, su e giù nel buio di un divano. Tutta la vita al centro della confusione, o dentro il palmo di una mano, no, 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 ma senza niente di meccanico, come un pallone che si è perduto. Ah, io ti saluto, io ti saluto.
Dodici minuti, Elisa, siamo sempre sulle memorie di San Martino, memorie che diventano presente perché San Martino è una tradizione che a partire, dicevamo, dal Settecento si continua a festeggiare e infatti il prossimo weekend, dal 7 all'11 novembre, a Mendrisio si festeggerà, si ricorderà ancora San Martino.
La clip che ascoltavamo prima era del 1993, dicevi, era una puntata di Fatti Vostri, la curava Roberto Chiesa. Nella stessa puntata c'è anche, come già anticipavi, una vera celebrità del mondo della cultura locale.
Esattamente, celebrità, quindi parlare San Martino, parlare di tradizioni ticinesi, svizzero-italiano, significa anche chiedere a Franco Lurà sempre delucidazioni. Lui in questo caso è stato interpellato nel 1993, quando era redattore al Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana.
Ecco, io comincerei magari con qualcosa di poco noto. Questo qualcosa non è un detto, ma una previsione che si fa guardando il tempo che fa in occasione appunto della festa di San Martino. Se piove, allora si avrà un inverno buono e quindi l'auspicio è positivo. Per contro, se il cielo è sereno, oppure se tuona senza ancora piovere, l'inverno sarà lungo e duro. Quindi questa scadenza dell'anno agricolo serviva anche come pronostico, come momento di partenza per guardare in avanti e vedere come cosa avrebbe riservato il futuro. Ecco, partendo da questo arriviamo ai detti più noti, più conosciuti, e cominciamo con quello che dice che per San Martin salà salà qual murin. Ecco, e qui forse non è ancora proprio il più conosciuto quanto quello per San Martin tutul most levin. I due detti in effetti sono collegati. Si lascia l'acqua al mulino perché ormai il vino in cantina è pronto, il vinello si è ormai formato, il nostranello che viene o che veniva distribuito nelle osterie che una volta erano all'aperto, senza tetto, oggi ci sono i capannoni, ma una volta le osterie erano così dei banchi all'aperto con un piccolo paravento che serviva per isolarli dal resto della fiera. Ecco, lì si cominciava a gustare il primo vino dell'annata che era ormai fermentato nei tini e che era pronto per essere bevuto. E quello che è interessante forse è vedere che un eco di questo fatto, di questo vino che si è andato via via formando, resiste anche in alcuni gerghi dell'Italia settentrionale, dove troviamo il termine martinella. Martinella che indica in questi gerghi il fiasco di vino, appunto, per questo fatto che per San Martino tradizionalmente si voleva che il vino fosse pronto. Ecco, e perché proprio San Martino? San Martino perché è una scadenza molto importante nel mondo agricolo di un tempo, perché in una grande parte del nostro territorio in quel momento si concludevano i contratti agricoli. San Martino era il momento della resa dei conti, insomma, era il momento in cui il contadino doveva saldare gli affitti, doveva pagare i debiti col padrone e quindi si trovava spesso costretto, nel caso dell'impossibilità di pagare questi soldi, a cambiare casa. Da qui il detto famosissimo fa San Martin, ecco, che si ripete poi anche nel proverbio Nuembru le Caim, o sa paga il fitch o sa fa San Martin, quindi era proprio la scadenza fissa. Addirittura in certi comuni del Mendrisiotto all'inizio di questo secolo era previsto un piccolo alloggio di fortuna per coloro che non erano riusciti a trovare casa a tempo e che dovevano quindi sistemarsi, magari con l'intera famiglia, in attesa di trovare casa.
San Martino vuol dire anche estate o estatella di San Martino, parliamone un attimo.
Sì, è vero, c'è la famosissima estatella di San Martino, che d'altronde dura poco perché c'è anche il detto per San Martino l'inverno le visin, no? Quindi non si deve sopravvalutare questi tepori che si vanno così presentando in questa occasione. L'estate a San Martino, si sa, la dura 3 dì in Cicinin, no? Cioè quindi dura proprio poco. E da dove viene questo detto? Che ha una diffusione, l'estate di San Martino non è solo lombarda, non è solo ticinese, ma ha una diffusione molto più ampia, e trova una giustificazione così folclorica nell'episodio noto del santo che divide il suo manto con il povero che ha freddo e che ha bisogno appunto di riscaldarsi. Ecco, è per questo che il santo diventa poi anche protettore dei sarti e dei cavalieri, quindi. Ecco, e in ricordo di questo avvenimento, Cristo avrebbe premiato San Martino dandogli per la sua festa quei 2 o 3 giorni di caldo, così che durante il suo viaggio, durante i suoi spostamenti, il santo non avesse freddo. Questo come ricompensa del fatto che si era privato del mantello e che quindi meritava giustamente di non aver freddo.
Allora abbiamo recuperato qualche proverbio, quello che ormai noi ci ricordiamo è San Martino ogni mosto è vino, però se avete altri ricordi oltre a quelli già enunciati da Franco Lurà in questa edizione di Fatti Vostri curata da Roberto Chiesa del 1993, noi accogliamo sempre vostre voci. Sono le 14 e 18 minuti, adesso andiamo da Claudio Baglioni. E questo brano è un brano del 1998, Da me a te. Buon pomeriggio.
C'erano altri come noi, le storie del di polvere di gloria, uomini come noi. Ci furono degli altri poi, storie senza la storia, vite senza memoria, uomini e non eroi. Stringimi le braccia, dimmi chi eri tu, la tua faccia non mi lasci mai più. Aprimi le braccia e ci lascerò tutto quello che io ho. Saranno nuova storia di resa e di vittoria, uomini e forse eroi. Toccami sul cuore, spiegami com'è che si nasce, vive e muore per te. Tienimi nel cuore e saprò così che vivrò per sempre.
Claudio Baglioni, direttamente riascoltato dalla fine degli anni 90, appena un attimo dopo, è sicuramente un ottimo periodo per la musica dance, ma in particolare torniamo al 2000. In questo giorno, all'inizio di novembre, in Svizzera, ma posso dirvi tranquillamente in più di mezza Europa, c'è una canzone numero uno che collega quasi tutti i paesi europei. Se non è al numero uno, è al numero due delle canzoni più ascoltate. È un pezzo da ballare perché fa parte della French House, della musica house in generale, anche se ha dei momenti anche decisamente più pop. Lo fa un duo che pochi anni dopo si scioglie già, probabilmente comunque con i diritti e anche i rifacimenti di questa canzone sono a posto per un bel periodo. Loro sono i Mojo, il duo musicale francese che appunto nel 2000 si ascolta più che dappertutto con la loro Lady nel 2000 e in tutti i rifacimenti successivi. Mojo, il duo francese che nel 2000 o ci piaceva molto oppure insomma l'abbiamo vissuta come una prigionia, no? Quella di quelli che diventano tormentoni. Segno che una canzone non solo ha funzionato ma anche addirittura ha travalicato i propri confini, che in quel caso erano quelli della musica dance francese. Dicevo, duo che poi ha avuto non troppo lunga vita, Anche se questa canzone è ancora ben impressa nell'immaginario, Sara. Torniamo alle pagine. Ah, in questo caso è un po'.
Ai cassetti.
Sì, però questo caso qua, circoscrivere l'ambito di appartenenza della prossima persona che ricordiamo è un po' difficile. Non puoi dire solo carta stampata, non puoi dire solo libri, non puoi dire solo giornali.
E puoi dire tutto lo scibile della comunicazione, perché ha scritto anche per il teatro.
Ha fatto di tutto.
Di tutto, di tutto. Di chi stiamo parlando? Beh, stiamo ricordando che il 6 novembre del 2007 a Milano muore all'età di 87 anni il giornalista e scrittore italiano Enzo Biagi, ma come diceva Elisa, dire giornalista e scrittore è riduttivo perché ha fatto veramente di tutto, ma poi soprattutto è ricordato Enzo Biagi anche per il suo giornalismo sobrio, diretto, umano, capace di raccontare la realtà senza retorica, come ce lo ricordiamo tutti. Come si chiamava la sua trasmissione televisiva Il Fatto, che ci insegnò veramente a comunicare, a intervistare, fece delle interviste incredibili, memorabili. Lui diceva che bisogna avere sempre un punto di vista se vogliamo raccontare qualcosa. Dobbiamo avere un punto di vista, altrimenti una storia non la si può raccontare.
All'epoca dell'intervista che sentiamo adesso, che è parecchio di parecchi anni fa, è del 1973, 24 febbraio, era sul secondo programma Finestra aperta sugli scrittori italiani, appunto viene ospitato Enzo Biagi. Lui all'epoca però ha già scritto e fatto di tutto, infatti già solo la biografia che abbiamo tagliato, insomma, per ragioni di tempo, di spazio precedente, è lunghissima, quindi siamo entrati nel vivo, nella discussione. Nell'intervista Biagi si definisce, e qui mi ha molto stupito, ma ci sta con il personaggio e con la sua sobrietà, uno specialista di niente.
Meraviglioso.
Nel resto dell'intervista ha sfatato il mito dell'inviato speciale, ha raccontato l'importanza della moglie, di quanto soprattutto però c'è una cosa che lo spaventa: il non riuscire a spiegarsi, perché le parole possono uccidere. Sentiamo.
Finestra aperta sugli scrittori italiani. Enzo Biagi.
Enzo Biagi è giornalista, dunque scrittore, uomo di televisione, commediografo e soprattutto grande intervistatore. È difficile resistere alle sue domande, anche il più coriaceo, il più muto dei personaggi, dopo un po' con lui si scioglie, parla, addirittura si confida. Particolarmente imbarazzante dunque sottoporre proprio lui a un'intervista. Ecco, come prima domanda vorrei chiedere questo: come si sente Enzo Biagi dall'altra parte?
Direi più a mio agio, perché in fondo non è difficile la posizione di chi viene intervistato. Se una cosa non lo so, non ho altro da fare che dire questo non lo so, questo non l'ho capito, di questo non sono capace. Il problema è se ci si mette in una posizione di sincerità di fronte a quelli che parlano con noi. Ma non è un problema che si presenta soltanto quando uno ha un microfono davanti alla bocca, si presenta ogni giorno nella vita, saper dire sì o no.
Vorrei chiederti se tu leggi dei libri anche per divertimento.
Purtroppo no, devo dire leggo poche cose di narrativa, ad esempio, non mi tengo aggiornato, ma in fondo non la considero neanche una cosa tanto grave. Io non ho letto tutto Balzac, allora non è neppure importante che io sappia cosa è uscito questa settimana in libreria. Leggo in genere dei libri che servono per il lavoro, anche in questo c'è purtroppo, insisto, una deformazione, sì, per prepararmi alle cose di cui devo parlare. E poi mi piacciono molto i libri di storia, le biografie, i diari, le esperienze di vita vera, mentre quando ero ragazzo ho letto tanta narrativa, ma disordinatamente, perché non ho mai fatto delle cose secondo un piano, con regolarità. Sono proprio uno specialista di niente. Ecco, sono, secondo una definizione che dice che il giornalista è uno che parla di tutto non sapendo niente, va benissimo per me. Io sono in queste condizioni, cerco un po' di informarmi. Ma
cosa ti spaventa di più invece nel mondo?
L'incomprensione, l'idea di non potermi spiegare abbastanza. Sì, mi sgomenta proprio l'idea anche di dare dei giudizi sugli altri dopo aver parlato poco, aver letto anche meno, differire, perché sono uno tanto soggetto a essere ferito, non mi sono mai abituato e mi pare che le parole possano addirittura uccidere. E noi, facendo questi mestieri, le distribuiamo con tanta facilità.
Quello che dicevamo prima, le parole possono uccidere, e ricordavamo la trasmissione televisiva Il Fatto, che ancora oggi è considerato un modello di giornalismo d'inchiesta. Era Enzo Biagi, l'abbiamo ricordato, perché il 6 novembre del 2007 moriva a Milano all'età di 87 anni, l'abbiamo ricordato così. E adesso alle 14:33 minuti, prima di aprire un altro cassetto di memorie, questa volta musicale, ascoltiamo questo brano del 1996 di Eros Ramazzotti.
Questo sei tu. Mi ricorderò di te. Mi ricorderò di te. Io sei qua. Cielo, io ti rivedrò, sarò pronta a dirti che, oh yeah, un riparo più sicuro io ce l'ho, ora che io so riconoscere chi sei. Sei tu.
Tracce.
Che vocione Elvis Presley, appena riascoltato all'interno delle nostre tracce, dove ascoltiamo canzoni del passato che hanno comunque il loro vestito adatto anche per il presente. D'altro canto, Rete 1 vi ha sempre fatto compagnia in tutti questi decenni che vi stiamo proponendo, anche in musica. Se andate sugli almanacchi del 6 di novembre trovate che nel 1948 nasceva Glenn Frey. Chi è? È il chitarrista degli Eagles, c'è bisogno di poche presentazioni qui per una delle la rock band californiana che ha sfornato una serie di ballate, appunto anche loro. Siamo dalle parti della mitologia praticamente. Cosa ha fatto Glenn Frey dopo che il gruppo si è sciolto? Beh, ha fatto la sua carriera solistica di altrettanta grande fama, poi la ricostituita band, insomma, l'aveva naturalmente riospitato. Se n'è poi andato nel 2016, è l'occasione giusta per riascoltare insieme Hotel California.
drink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can't.
Siamo noi, come dice Sara, ad aprire i cassetti della storia della radio e della televisione, andando in giro nel tempo e appunto riproponendovi momenti delle nostre proposte. Stavolta a livello di archivio non andiamo molto indietro nel tempo, però con la memoria andiamo al 6 di novembre del 1899.
99, sì, dove si concluse l'esposizione universale di Parigi. Alla città cosa restava? Beh, lei, la Tour Eiffel, monumento, simbolo universale di Parigi, della Francia, riconosciuta in tutto il mondo. Noi cosa proponiamo per celebrare questo monumento? Un ricordo, una descrizione che abbiamo trovato in un cassetto della memoria di Rete 3. E Paolo Creti, all'interno di Baobab, aveva celebrato i 125 anni della torre con questo ricordo.
Tanto amata dal pubblico quanto disprezzata dagli intellettuali francesi dell'epoca, il 6 maggio 1889 la Torre Eiffel veniva aperta al pubblico. A progettare la Tour Eiffel fu uno dei più famosi ingegneri francesi dell'epoca, Alexandre Gustave Eiffel, che qualche anno prima aveva messo la firma su un altro dei più famosi monumenti del mondo, la Statua della Libertà. A dirla tutta, Eiffel non pensò subito alla Francia per ospitare la torre che da lui prenderà il nome, ma alla Spagna, Barcellona per la precisione. L'ingegnere francese aveva infatti presentato il suo progetto per l'esposizione universale che si sarebbe dovuta tenere nella città catalana nel 1888, che venne però rifiutato perché considerato troppo costoso e soprattutto un po' troppo bizzarro per Barcellona. Fu allora che Eiffel si spostò su Parigi. Il governo francese aveva infatti appena bandito un concorso per la costruzione di una torre in vista dell'Esposizione Universale di Parigi del 1889, in occasione del centenario della Rivoluzione francese. Più di 700 progetti arrivarono e tra tutti fu scelto quello di Eiffel, con un piccolo particolare. Secondo le regole del concorso, la struttura avrebbe dovuto essere smontabile. Una follia a pensarci adesso. Con le sue 7.000 tonnellate e i suoi 300 metri di altezza, la Torre Eiffel era pronta a presentarsi al mondo e diventare il simbolo di Parigi, anche se avrebbe dovuto avere vita breve, all'incirca 20 anni. Radio e televisione ne cambiarono però le sorti, visto che da subito si capì che l'antenna posta in cima poteva essere fondamentale per lo sviluppo delle telecomunicazioni. E dal 1889 la Torre Eiffel è stata, oltre che visitata da più di 250 milioni di persone, testimone di cambiamenti epocali ed episodi incredibili, come quello che vide protagonista il truffatore della Repubblica Ceca Viktor Lusig, famoso come l'uomo che vendette la Torre Eiffel. Nel 1902, infatti, riuscì a scucire all'ignaro André Poisson, un milionario dell'epoca, un'ingente somma di denaro facendo finta di essere un funzionario del governo che, stanco delle spese di manutenzione, era pronto a cedere ad un privato il monumento. Ma rimase celebre anche l'episodio che coinvolse Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale. Con la Francia occupata dai nazisti, Hitler si recò per la prima volta a visitare Parigi e naturalmente fece tappa anche alla torre. I francesi però fecero finta di avere gli ascensori rotti per far sì che il dittatore tedesco, smanioso di salire fin su in cima, fosse costretto ad affrontare i 1665 gradini, cosa che lo spaventò e lo fece desistere. Piccoli gesti, grandi rivoluzioni, si suol dire.
Ma tu li conoscevi tutti questi aneddoti?
No, ma infatti quello... che la Tour Eiffel era diventata un luogo di memoria ma anche di resistenza lo puoi approfondito grazie a questo servizio, a questo racconto di Pablo Creti del 9 maggio del 2014. Quindi ho scoperto che durante la Seconda Guerra Mondiale gli ascensori, non solo durante la visita di Hitler, ma tutti gli ascensori furono sabotati per impedire l'accesso ai nazisti. Oggi il monumento è anche un esempio di sostenibilità, ci sono le illuminazioni LED, ci sono progetti di riduzione dell'impatto ambientale, continua l'innovazione tecnologica, quindi ecco, è come l'esposizione universale del 99 continua ad essere un punto di riferimento per sperimentare la tecnologia.
Tracce.